Intanto provo a riflettere sulla prima domanda, che è colossale, molto interessante ma complicata, e il figlio dell'uomo, questa espressione che Paolo non comprendeva più e l'ha cancellata nelle sue lettere, non troverete mai, io sto antropo, il figlio dell'uomo. Parlare a Christos, il Signore, Gesù Cristo, naturalmente la formula più ripetuta, e il Figlio, anche il Figlio in forma assoluta, ma mai Figlio dell'uomo. Figlio dell'uomo lo trovate nei sinottici e soprattutto nel quarto Vangelo, dove diventa il top delle titolazioni, espressioni per identificare Gesù. Il Re di Israele, il Figlio di Dio e il Figlio dell'uomo, il massimo. Mentre ho detto ormai nella seconda, terza generazione, ma forse poi anche nella tradizione successiva, ormai si è perso completamente il senso di questa espressione enigmatica che alcuni vorrebbero ridurre solo a un modo aramaico, idiomatico, di dire io. Invece di parlare in prima persona dice un certo uomo, un tizio, un tal dei tali, un ben Adam, direbbero gli ebrei. So di un uomo, non so se nel corpo o del corpo, 14 anni fa fu rapito al terzo, questo è il linguaggio di Paolo, nei due Corinzi. Dunque non è inconsueto questo modo di parlare, dunque, potrebbe essere, questo è uno, solo che lo trovate in alcune situazioni, sì, non ha dove posare il capo, ha il potere sulla terra di mettere i peccati, però due contesti che sono in tensione tra di loro. Protagonista di una storia drammatica di umiliazione, di sofferenza, di fallimento, se al tempo anche una figura alta, eccelsa, trascendente, verrà con le nubi del cielo. Questo lo troverete nel disposto davanti al Sinedrio, ma è presente anche in quella sentenza: chi si vergognerà di me e delle mie parole in questa generazione? Il Figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà la gloria del Padre suo con gli angeli. Gli angeli sono i santi, la corte di cui parla il libro di Daniele. Il libro di Daniele utilizza questa espressione mentre guardava ancora nelle mie visioni notturne, dopo la sala del trono e il giudice che siede sul trono circondato dalla corte celeste, e mentre la sentenza, e sono portati i libri del giudizio, vidi venire con le nubi del cielo uno che barnash, come figlio di uomo, bar, figlio aramaico, ben ebraico, bar aramaico, che barnash, come un figlio di uomo, contrapposto alle quattro bestie distruttive, violente, che rappresentano gli imperi. L'ultimo, il più bestiale di tutti, calpesta il piccolo popolo. Antioco IV Epifane, popolo dei santi, a lui l'antico dei giorni, Dio, consegnò il regno, il potere, la gloria, il suo regno non sarà mai distrutto. E poi la spiegazione, il regno è dato al popolo dei santi, cioè gli ebrei perseguitati, i martiri. Questo è il testo di Daniele. Da lì parte una tradizione che si sviluppa in una raccolta apocrifa che ha come protagonista Enoch. Personaggio elevato, non morto come Elia, Enoch, prediluviano, rapito perché era giusto, camminò con Dio, non fu trovato, Dio lo prese con sé. E questo Enoch, in un libro delle parabole, della legge storie ebraiche con immagini simboliche, parabole, parla del figlio dell'uomo che è accanto a Dio, incaricato del giudizio, il giudizio ultimo, preesistente, una figura trascendente. Quando nel quarto Vangelo voi sentite nessuno ha salito al cielo fuorché non Mosè, non Elia, ma il figlio dell'uomo che è disceso dal cielo. Figlio dell'uomo è lui trascendente, il punto più alto. Questo viene da Enoch, è impossibile. Dove il figlio dell'uomo non è più uno come un figlio dell'uomo, ma il figlio dell'uomo, che diventa una figura rappresentativa, al punto che nel libro di Enoch, a un certo punto, Enoch stesso, cioè una figura umana, si identifica col figlio dell'uomo, col suo ruolo mediatore, di rivelatore. È interessante questo testo, ho detto, che è probabilmente contemporaneo ai Vangeli, non è stato trovato a Qumran, questo libro, sono cinque libri di Enoch, ma l'ipotesi è che circolasse negli ambienti apocalittici, Io sono dell'idea che non sono stati i Vangeli, perché ho detto non lo capivano più. È un'intuizione di Gesù di utilizzare questa metafora, questo linguaggio simbolo per parlare del suo destino misterioso, solidale con la condizione umana, rappresentante dell'umanità davanti a Dio. Non solo come giudice, ma dentro l'abisso della persecuzione e della morte, il figliuolo protagonista di un destino doloroso, umiliato, fallimentare. È un percorso importante per capire come Gesù si presentava. Non è un prete, non è uno studioso, anche il taumaturgo va bene, il profeta, ma che tipo di profeta? È il figliuomo che rivela la sua identità definitiva in questa fedeltà vissuta alla fine come figlio d'uomo. L'altro aspetto di Giovanni Battista e Elia è in rapporto a Gesù, che Giovanni secondo il quarto Vangelo non ha compiuto miracoli. I sinottici collegherebbero Gesù con Giovanni per l'attività taumaturgica, ma il quarto Vangelo dice Giovanni ha parlato, ha testimoniato, non ha compiuto nessun segno. Mentre Elia è il taumaturgo, è l'operatore di miracoli, e dunque il modo di interpretare Gesù si utilizza la figura di Giovanni, l'ucciso, il perseguitato, il profeta coraggioso che affronta la morte per la sua audacia, fedeltà di parola, però il taumaturgo è Elia. E Luca in modo particolare utilizzerà questa tradizione di Elia, profeta del nord, che compie miracoli, e Gesù in qualche maniera è sulla scia di Elia. Alla fine io mi sono fatto questa idea che Gesù ha combinato insieme in maniera molto originale una linea profetica senza mai presentarsi io sono il profeta, solo con questi rimandi, allusioni, e quindi quello che è stato proposto, che Gesù si esprime non con discorsi, sentenze, dichiarazioni programmatiche. I Vangeli riportano anche discorsi, ma mettendo insieme molte sentenze o elaborando un dibattito come il quarto Vangelo, ma in realtà le sue scelte, il suo modo di operare, di agire, di intervenire, e come affronta la morte. E l'affronta attraverso queste figure, richiamandosi ai personaggi dell'Antico Testamento, il giusto, dei salvi, il servo fedele di Dio, ma soprattutto il profeta perseguitato, che è un collettivo, un'immagine presente nella tradizione. Vi ricordo una sola sentenza riportata da Matteo e da Luca, sempre quella tradizione comune, arcaica: Gerusalemme, Gerusalemme che uccidi i profeti. Non tutti i profeti, però nella tradizione ormai i profeti sono gli uccisi, combattuti, uccisi, Giovanni Battista, e lapidi quelli che gli sono inviati. Questa sentenza riflette l'autocoscienza che ha Gesù. Lui immagina che verrà catturato, Gerusalemme ucciso per iniziativa del Sinedrio, e dunque la pena ebraica, la lapidazione. Questa è la prova che questa sentenza non è stata inventata. Vi sa, voglio parlare di Gesù. Conservate anche dopo Pasqua, quando si sa che lui non è stato lapidato, ma è stato crocifisso manu militari per intervento del governatore romano. Dunque è vero, l'identità di Gesù si scopre dalle sue scelte, però questi rimandi a livello popolare dei discepoli e anche della corte che collega Gesù, Giovanni e Elia forse ci aiutano a tracciare il profilo di questo personaggio che rimane un enigma nella storia. Noi è il figlio di Dio, la cosa più sicura, ma come lui vive nella sua umanità questa sua missione e su coscienza che ha del rapporto uno con Dio rimane un enigma. Voi dite nella fede, noi crediamo, ecco, io tentavo di vedere come appare nei Vangeli, come l'hanno avvertito quelli che sono stati contati con lui. E avete l'eco di queste, sì, è come gli antichi profeti, come Elia, Giovanni, però lui non è né Elia né Giovanni né un profeta. E il figlio dell'uomo è quello che rimanda meglio di più, perché è solidale. Il figlio dell'uomo è molto chiaro, un uomo, è figlio dell'uomo nel linguaggio ebraico dell'uomo, però trascendente, che decide il destino dell'umanità. Questo è il punto. Forse è molto più efficace questo di Nicea. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, sì, la stessa sostanza del Padre, insomma, nato per la potenza dello Spirito Santo, la Maria Vergine, delle dichiarazioni molto astratte. E mentre i Vangeli hanno conservato qualcosa del tentativo che hanno avuto i contemporanei, in particolare i discepoli che hanno conservato la memoria, della collocazione, di interpretazione, le categorie utilizzate per interpretare la figura, l'identità, la missione di Gesù.
Il figlio dell'uomo che cosa significa?
vuol dire uomo. L'espressione ebraica, aramaica, vuol dire uomo, un tizio, una stirpe umana. Solo che in questo testo apocrifo del primo secolo, libro di Enoch, non è semplicemente un uomo, ma è il Messia, addirittura titolo messianico, l'eletto, tecnico per dire Messia, l'eletto, giudice universale che esiste da sempre presso Dio, presso il trono di Dio, e che decide il destino dell'umanità. E quindi è chiaro che non è solo una frase ebraica aramaica, come vorrebbero alcuni, per dire un uomo qualsiasi, ma è una figura messianica trascendente. Direi molto più efficace questo di dire Christos, Messia, che oppure il profeta escatologico del fine dei tempi, il mediatore Melchisedec. Qui l'uomo rimanda al realismo dell'incarnazione, se vuoi, o del legame di Gesù con l'umanità, e al suo tempo anche il suo ruolo trascendente, dal punto che ha detto il quarto Vangelo catturerà, utilizzerà questa categoria per dire questo è il modo di presentarsi di Gesù. È vero che l'espressione il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani degli uomini, e per dire uomo si dice figlio degli uomini. Probabilmente c'è un'assonanza voluta in questo, solo dicevo che il titolo, o meglio l'espressione, non è un titolo, ma un titolo che non viene più utilizzato, e se non con un rimando tipico a Daniele, il libro dell'Apocalisse e del dialogo finale davanti al Sinedrio, e non è semplicemente un essere umano, oppure un sostituto della prima persona, quando si vuole parlare di situazioni in cui non si vuole comparire, come pare, da protagonisti, è una qualifica che definisce la missione e il ruolo. Missione e un ruolo che non è comune, ha a che fare con questa figura eccezionale di cui parla il libro delle parabole di Enoch. In questo senso è il tentativo di capire questo linguaggio strano di Gesù, che non ha confronti nel mondo della Mishnah, cioè la tradizione ebraica, del Talmud. Si conosce la formula figlio dell'uomo, figlio dell'uomo, per dire uno del genere umano. Ma quando lui si presenta dicendo che davanti a me si decide il destino di chi non mi ha riconosciuto, oppure rivendica l'intervento di Dio dopo l'umiliazione, che rimane ancora a questo suo ruolo di figlio dell'uomo accanto a Dio, forse non è semplicemente un uomo tra i tanti, un rappresentante dell'umanità, ma con questo destino che noi esprimiamo oggi con Gesù Redentore, Mediatore, il Figlio di Dio, eccetera, queste formule che cercano di definire la sua missione straordinaria partendo dalla sua umanità. Poteva, vuol dire, scegliere una formulazione un po' più chiara, solo che il cosiddetto segreto riserva di Marco, che rimane anche dopo la resurrezione, non dissero niente a nessuno, coglie un aspetto fondamentale. Gesù nella sua umanità ha dei modi di fare, di agire, di parlare, i modi di affrontare la morte con totale fiducia, nonostante l'angoscia, la paura, e rivendica questa dignità, questo ruolo. Rimane un enigma. Il rischio in quel contesto di presentarsi come il profeta, il taumaturgo, il politico che salva finalmente la nazione ebraica. Non dimenticate che a ogni decina d'anni, ma soprattutto nei momenti critici, sorgevano capi popolo che si presentavano come profeti, re, messia, per guidare la rivolta contro gli occupanti o contro il regime, questi re alleati di Roma che erano i figli di Erode. Regolarmente, e non dimenticate che alla fine la rivolta viene organizzata dal gruppo che era sorto al tempo di Gesù, chiamati impegnati, zelanti, zelotti, e in un maestro della legge, assieme a un fariseo, andava dai contadini a dire: non pagate le tasse ai romani perché noi abbiamo un solo re, Dio. Voi capite cosa vuol dire presentarsi come re messia in quel contesto? Allora è il profeta, sì, come Dio, come Giovanni Battista, il figlio dell'uomo sognato, intravisto da Daniele, che in quegli ambienti apocalittici ha un ruolo eccezionale davanti a Dio come mediatore per l'umanità. Ha scelto questa con l'invito: non dite niente, non parlate, non fate pubblicità. È strana la vicenda, la soluzione che Gesù ha scelto, questo stratagemma del silenzio per spiegare il fallimento di fronte al popolo ebraico, non ha riconosciuto dove sia. Non è preso solo in Marco, è in Matteo e Luca, e poi Giovanni, il Messia nascosto, è in realtà nascosto. Gesù è un enigma per i suoi contemporanei, non parliamo dei parenti, fratelli, che pensano a un Messia che fa carriera a Gerusalemme, vai là, lì hai i supporters che possono sostenerti, non qui nei villaggi, vai nella capitale a fare pubblicità, propaganda politica, campagna elettorale. E dunque Gesù rifiuta questa linea messianica e cerca di deviare le tendenze che vorrebbero sfruttarlo in chiave nazionalistica politica. Finirà poi in quell'ingranaggio proprio accusato di essere un Messia politico. Noi abbiamo un'eredità pesante, il volto di Dio al volto di un crocifisso che vive questo rapporto con Dio, la sua consapevolezza nell'umanità, in tutta la fragilità. Sì, miracoli, ma questi non sono il segno definitivo, sono indicatori sul suo modo di affrontare poi il destino finale. Cosa hanno capito i contemporanei di Gesù? Lui è volutamente rimasto sul vago, sul confuso. Dicendo. È vero che la triplice domanda fatta, sei Elia, sei il profeta, sei Messia regale, politico, Giovanni, lì è chiaro che il problema ha a che fare poi che è Gesù. Lui è il Messia, lui è il profeta, lui è il vero Elia che realizza la riforma, eccetera. Però Gesù non si è mai identificato, io sono il Messia, non lo trovate mai. Come non dirà mai, io sono il figlio di Dio. Sì, lo vedrete con il nome del cielo, sono il benedetto alla destra della potenza. Perché in quell'ambiente il rischio di congelare Gesù nel ruolo del profeta, nella linea messianica, politica, era il modo normale di dire, ma insomma, che cosa vuoi fare tu, insomma, da grande? Insomma, sei il profeta, no. E Gesù delude queste cose, compie però dei gesti che non sono nella linea del profeta, a parte Elia, guarigioni, interventi, donazione del pane, come ha fatto Eliseo, dei pani, ci sono questi rimandi, però lui sfugge poi alla chiusura, congelamento, etichettatura precisa, perché rimanda oltre. Questo oltre è l'enigma di Gesù, che poi ho detto è l'interpellazione dell'umanità. Perché inviato di Dio va bene, un santo, un giusto, un tammaturgo, un liberatore in maniera non politica, se vuoi non violento, quello che vuoi, insomma, un saggio, eccetera. Solo c'è quell'oltre. E quell'oltre è veramente la sfida di Gesù. E voi lo trovate questo nel Vangelo, cioè non dite, non parlate, lui compie dei gesti. E alla fine quella preghiera strana, il grido del morente, del giusto, che non ha risposta. Però la risposta è in quella direzione che lui ha indicato, la fedeltà a Dio, il volto di Dio, come dirà poi Giovanni in modo più chiaro, lui ascende non attraverso rapimenti, viaggi celesti come fa Enoch, ma attraverso la fedeltà del figlio, avendo amato i suoi, li amò. Per cui la realtà di Dio, più che la potenza cosmica, è l'amore portato all'estremo. Questo è il Dio che conosciamo. Questo autore, in quell'ambiente, mi verrà prodotto quel testo che dirà Dio è agape. Ma cosa vuol dire amare? Cosa vuol dire amore? Non siamo stati noi, ma Lui ci ha amato per primo. Questo era il problema. Qual è il volto di Dio attraverso l'umanità di Gesù?
Grazie, Don Rinaldo.